Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Il Vangelo di oggi, ma anche un po' la lettura apostolica dalla lettera agli Ebrei, si muovono e ci fanno vedere due piani diversi della realtà in cui noi viviamo, che è il piano quello visibile, forse che noi possiamo vedere, ed è il piano invisibile di quello che noi non possiamo vedere. Avete sentito che nella lettura apostolica l'Apostolo parla della promessa che era stata fatta, della rivelazione che era stata fatta per mezzo degli angeli, e si riferisce alla legge, perché secondo una tradizione ebraica a dare la legge era stato un angelo per conto di Dio. Quindi la rivelazione dell'Antico Testamento era stata data per mezzo degli angeli, mentre poi Dio stesso era venuto e si è fatto carne per completare la sua rivelazione. E quindi anche qui vediamo una prima parte, appunto, di una rivelazione imperfetta, che è quella data per mezzo degli angeli in un momento in cui ancora l'uomo non era pronto a ricevere la rivelazione intera, e poi una rivelazione perfetta data da Dio stesso. Noi vediamo poi invece nel Vangelo un'altra cosa, il paralitico che viene portato e le parole che il Signore dice al paralitico: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ci sono degli scribi lì vicino, e gli scribi dicono: come fa questo qui a bestemmiare in questo modo? Solo Dio può rimettere i peccati, gli altri non possono rimettere i peccati. E senza accorgersene così stanno dicendo che lui è Dio, senza accorgersene, senza volerlo e senza assolutamente neanche crederlo. Però loro stanno dicendo in quel momento che solo Dio può rimettere i peccati. E quindi, se quel peccato è stato rimesso davvero, quello è Dio. E mentre loro pensano così, il Signore dice: perché voi ragionate in questo modo? Cos'è più facile? Lui si mette un po' nei panni degli scribi e dice: è più facile dire a un uomo: sono rimessi i tuoi peccati, piuttosto che dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Perché il fatto che uno si alzi, prende il suo lettuccio e cammini è una cosa visibile, lo vedono tutti. Quindi se io ti guarisco dalla paralisi, questo è visibile a tutti, mentre se io ti rimetto i peccati, e questo non si vede. La remissione dei peccati non è una cosa che si può vedere e toccare. E allora lui dà questo segno della guarigione del corpo per far vedere che lui ha anche il potere della guarigione dell'anima. E per questo dicevo, si muove su il doppio binario della realtà, perché è vero che sembra apparentemente più difficile guarire un paralitico piuttosto che perdonargli, rimettergli i peccati. Perché noi siamo abituati a vivere in una realtà pesante, che è quella della materia, e siamo abituati a pensare che esista soltanto quella. Anche quando noi crediamo in Dio, anche se noi crediamo nei sacramenti della Chiesa, però nonostante tutto questo, noi siamo portati istintivamente a considerare come realmente reale soltanto quello che noi possiamo vedere, toccare, sentire, annusare, gustare con i nostri cinque sensi. Tutto quello che è al di là di questi nostri cinque sensi, noi siamo portati a non considerarlo ugualmente reale. Anche quando noi ci crediamo, anche chi crede davvero appunto in Dio, nei sacramenti della Chiesa, ciò nonostante la nostra materialità, il nostro legame con la materia di cui è fatto questo mondo è talmente forte che noi non riusciamo a considerare queste cose reali allo stesso modo di quello che noi possiamo vedere o toccare. Ed è su questo paradosso che si basa il Cristo, perché nel momento in cui ci mostra una cosa che per noi è indubbiamente reale, vi fa vedere il paralitico che si alza e va via, fa anche intravedere il fatto che davvero lui può perdonare i peccati, lui davvero può rimettere il peccato, nonostante che la remissione del peccato di suo sia un miracolo più grande della salute data al paralitico. Questo è tutto legato appunto alla nostra debolezza, al nostro modo di vedere il mondo che ci circonda, che è un modo difettoso, perché noi appunto siamo abituati a vedere le cose soltanto da un punto di vista materiale. E San Giovanni di Kronstadt diceva: l'uomo è fatto così, quando è spiritualmente sano, facciamo un paragone con l'occhio, quando un uomo ci vede, quando l'occhio è sano, vede sia da vicino che da lontano. Poi dopo, se l'occhio si ammala, a poco le cose lontane ci appaiono più sfumate e via via l'occhio si ammala, noi vediamo sempre di meno. Vediamo le cose lontane, non le vediamo più, vediamo solo quelle vicine, poi cominciamo a vedere male anche quelle vicine. Poi quando arriva la cecità non vediamo più niente. E lui spiegava: questo è lo stesso per la nostra vista spirituale. Se un uomo è veramente spirituale riesce a vedere al di là della carne e della materia. Quando però noi difettiamo nella nostra vita spirituale, cominciamo a vedere sempre più lontane le cose spirituali. Non vediamo per esempio la gravità dei nostri peccati, non vediamo per esempio la realtà dei sacramenti della Chiesa, o la vediamo, la diciamo a parole di vederla, però non riusciamo davvero a vedere queste cose fino in fondo. Abbiamo bisogno di credere, la fede infatti serve per questo, perché noi dobbiamo credere in cose che poi alla fine non possiamo vedere. E più si ha bisogno di avere fede, quanto più noi manchiamo dal punto di vista spirituale. Gli uomini più spirituali, santi, non sono semplicemente persone che hanno tanta fede più di noi. Paradossalmente, di solito, sono persone che hanno meno bisogno di fede di noi, perché a un certo punto la loro vista spirituale è così grande, loro non hanno bisogno di fare affidamento alla fede per sapere che Dio esiste, loro lo sanno che Dio esiste. In un certo senso lo vedono e lo toccano. E qui viene una cosa importante per oggi. In questa domenica la Chiesa mette la memoria di San Gregorio Palamas, che viene ricordato sempre alla seconda domenica di Quaresima. San Gregorio Palamas noi non lo conosceremmo neanche se il suo nome non fosse legato a una polemica che ci fu al suo tempo. Senza questa polemica lui forse sarebbe noto per qualche trattatello ascetico e niente di più. Però sta di fatto che ci fu al suo tempo questa grande polemica all'interno della Chiesa e lui fu chiamato a intervenire perché era una persona molto istruita. Lui era monaco sul Monte Athos, ma prima di diventare monaco sul Monte Athos aveva fatto studi filosofici e teologici, aveva avuto modo di tenere una lezione al cospetto di delle più importanti cariche culturali del suo tempo, quindi era una persona che dal punto di vista culturale era importante, però aveva deciso di farsi monaco sul Monte Athos e appunto sarebbe rimasto sicuramente sconosciuto a tutti se non ci fosse stata questa polemica. Perché? Perché sul Monte Athos si era diffusa già da tanto tempo un modo di pregare particolare, che è quella che noi chiamiamo la preghiera di Gesù, e più in genere si chiama esicasmo, proprio dal fatto che veniva proprio dal come veniva seguita questa pratica sul Monte Athos. Esicasmo viene da esichia, silenzio. Esichia perché i monaci che praticavano questa preghiera, come anche i laici che possono praticare questa preghiera, non è una cosa strettamente legata solo al monachesimo, ma la può fare anche una persona sposata tranquillamente, anche una persona che vive nel mondo, anche se in modi diversi chiaramente. Le persone che recitavano questa preghiera molto spesso, se la recitavano assiduamente e con attenzione e rimanevano in questa preghiera, avevano una esperienza diretta di Dio. E questa cosa aveva cominciato a farsi sapere in giro per tutto il mondo della Chiesa. Questa, io non posso mettermi ora a fare tutta la storia di come è nata questa preghiera, di come si è diffusa e di che storia ha avuto l'esicasmo, perché se no comincio ora e domani sono ancora qui a parlare, però quello che è importante ricordarsi è questo: c'era stato, non secondo una tradizione, era stato proprio il maestro di San Gregorio Palamas, cioè il monaco che gli aveva insegnato la preghiera, però sicuramente c'è un errore che viene fatto dai biografi qui, che sbagliano di una quarantina d'anni le date la data di morte di questo monaco. Però noi abbiamo, a partire dalla fine del 200, quindi dalla fine del XIII secolo, una serie di trattati ascetici su questa preghiera, di cui il primo è stato scritto tra l'altro da un italiano, un monaco che era partito dall'Italia del Sud e si era trasferito sul Monte Athos per farsi monaco, e che la Chiesa riconosce come santo, ed è San Nicefalo Lesicasta. E lui fu il primo a scriverci un trattato su questa cosa, però in realtà questa preghiera già esisteva da prima. Si diffonde questa preghiera e un altro monaco, anche lui italiano, venuto dal sud Italia e che si trovava in Grecia per motivi di studi, quando sente parlare di questa cosa dice che secondo lui è una grandissima assurdità, e comincia a contestare questa pratica e comincia a contestare quello che dicono i monaci che seguivano questa pratica, appunto quelli che noi chiamiamo esicasti. E questo fece nascere appunto una bella polemica al tempo. San Gregorio Palamas, in un primo momento, senza aver letto le opere di quest'altro, che si chiamava Varlam il Calabro, detto anche. All'inizio senza aver letto queste opere di Varlam, poi dopo anche con più calma rilegge le opere di Varlam e le contesta punto per punto, ma San Gregorio Palamas, per contestare Varlam il Calabro, per difendere gli esicasti, deve contestare Varlam il Calabro, e quindi scrive tutta una serie di opere che noi sono rimaste, in cui spiega appunto questa cosa importante. Dovete scusare la piccola premessa storica, che in Dio noi possiamo riconoscere due aspetti. Un aspetto che è inconoscibile, cioè l'essenza di Dio noi non la possiamo vedere, non ne possiamo partecipare in nessun modo, perché l'essenza di Dio è inconoscibile a tutti. Poi c'è quella che lui chiama le energie di Dio, cioè il modo che ha Dio di comunicarsi a noi, il modo che ha Dio di venire verso di noi, è quella che tante volte viene chiamata la grazia. La grazia è quella che, per esempio, la Chiesa dispensa attraverso i sacramenti. La remissione dei peccati che si fa attraverso i sacramenti non è una magia che fa il prete, che non la fa il prete. Il prete si limita a annunciare la remissione dei peccati. La remissione dei peccati la dà Dio ed è una grazia, appunto, una azione di Dio. Ecco, queste azioni di Dio, diceva San Gregorio Palamas, sono Dio stesso. Dio si comunica all'uomo in un modo diretto, come il sole. Il sole manda i raggi sulla terra e noi siamo scaldati dai raggi del sole, diceva San Gregorio Palamas. I raggi sono il sole, ma non sono l'essenza del sole. L'essenza del sole non la possiamo neanche guardare, perché se non usiamo un vetrino oscurante rimaniamo accecati. E lo stesso modo è per Dio. Dio nella sua essenza non lo si può guardare, però noi possiamo avere direttamente esperienza delle sue energie, di queste sue azioni verso l'uomo. Queste azioni verso l'uomo sono appunto lui stesso e sono emanazioni dirette di Dio. Quindi quando noi partecipiamo ai sacramenti, noi stiamo partecipando della grazia di Dio. Quando noi preghiamo, noi stiamo partecipando della grazia di Dio e quindi abbiamo comunione diretta con Dio. Se noi prendessimo molto più sul serio questa cosa, che la Chiesa ci mette davanti questa domenica proprio per ricordarci l'importanza delle cose che noi non possiamo vedere, ma che dobbiamo sforzarci non solo di credere, dobbiamo sforzarci di riuscire a vederlo. Ecco, se noi riuscissimo a comprendere davvero l'importanza di questo, vedremmo anche i miracoli come quello di Dio, Gesù, in una luce diversa, che non è tanto quella del io ti faccio vedere, come dice il Signore Farisei, ti faccio vedere questo miracolo così tu credi che io posso anche rimettere i peccati. È proprio il paradosso. Noi vediamo una cosa grande, la remissione dei peccati, con un segno piccolo, che è la guarigione. Perché noi, che viviamo in questo mondo di materia, quindi non siamo abituati a pensare che esiste comunione diretta con Dio, nel momento in cui invece riusciamo a capire e riusciamo anche ad avere questa comunione diretta con Dio, vediamo questo paradosso, che il Signore ci viene incontro dimostrando una cosa grande con un segno piccolo. Tutti i miracoli che il Signore fa sono questo, sono piccoli segni. Tutte le guarigioni sono segni della remissione del peccato, della nostra guarigione spirituale. Però lui ce la fa vedere in un modo in cui noi la possiamo comprendere. Perché la verità non sempre noi la possiamo capire e sentire per intero. Bisogna anche esserci preparati alla verità. Non tutti possono sentirla in un volto solo, un po' come quando ai bambini viene dato all'inizio il latte, perché non possono mangiare cose solide, poi a poco i bambini vengono svezzati e cominciano a mangiare anche altro. Così è stato per l'uomo: prima ha avuto la legge, poi ha avuto la rivelazione della grazia. Però così è per ognuno di noi. E noi abbiamo la tendenza che hanno i bambini quando all'inizio vengono svezzati e non vogliono essere svezzati, perché chiunque lo sa che all'inizio il bambino, quando gli viene data la pappa, la sputa perché preferisce il latte. Poi però nel momento in cui si è abituato a mangiare il cibo solido, il latte comincerà a volerlo sempre di meno, finché sarà adulto e non lo vorrà più nemmeno quello del supermercato. Ecco, la nostra vita spirituale funziona così, è un passo graduale verso Dio, in cui noi a poco ci avviciniamo a Lui. E la Chiesa oggi ci mette questa memoria per ricordarci qual è il punto finale di quello a cui noi arriviamo, che appunto è la comunione diretta con Dio. Non è una comunione indiretta. Questo è, la domenica di oggi ci fa vedere in realtà quella che è la differenza fondamentale tra gli ortodossi e tutti gli altri cristiani. La differenza fondamentale è proprio nella dottrina della grazia, ed è una cosa ovviamente complicata da spiegare, complicata da studiare, da capire, però oggi la Chiesa ci mette San Gregorio Palamas e in qualche modo questa dottrina che noi abbiamo è il cuore di tutta la spiritualità ortodossa, per questo viene messa qui quando stiamo arrivando quasi a metà della Santa Quaresima, perché noi la Quaresima siamo abituati a farla soltanto con il corpo, siamo abituati a pensare al digiuno, siamo abituati a pensare alle preghiere, alle prostrazioni, e non siamo abituati a pensare che la Quaresima si deve fare prima di tutto da un punto di vista spirituale. Il digiuno, le prostrazioni, le preghiere servono per aiutare, perché se noi non facciamo il digiuno, le prostrazioni, le preghiere, poi non riusciamo a fare sicuramente nemmeno le cose più grandi. Però noi dobbiamo partire dal presupposto che c'è, come nel miracolo di oggi c'è il segno piccolo, la guarigione del paralitico, e la realtà grande, la remissione dei peccati, così è anche il senso della Quaresima. C'è il segno piccolo esteriore che noi facciamo, che è quello del digiuno, e c'è la realtà grande, che è la purificazione dell'anima nel percorso verso la Pasqua e verso la risurrezione del Cristo. A Lui, amore e gloria, per sempre, e nei secoli dei secoli.